Buongiorno, sono Michele Bertola, direttore generale del Comune di Bergamo e presidente dell'Andige, l'associazione dei direttori generali degli enti locali. Abbiamo creato questa occasione dal titolo Dirigere nonostante tutto, e poi avete visto anche dalle frasi che scorrevano in video, con l'idea, poi ragioneremo anche come degli aspetti normativi della riforma, però con l'idea per prima cosa di ricordarci quanto sia bello e positivo fare questo mestiere, perché credo ci faccia bene e perché credo che se anche non fosse così ci conviene pensarla così, se no ci andiamo tutti a buttare nel Tevere senza speranza. E per fare questo mi ha pensato appunto una tavola rotonda, poi presenteremo con calma chi è qui, ma prima abbiamo chiesto anche a Enzo Memoli, che è un formatore che si occupa di progetti, di darci la sua opinione sul tema.
Grazie Michele, la voce arriva, sì? Sì. Io sono, come si dice, onorato e lusingato in questi casi di aprire questo intervento. Lo dico con particolare partecipazione, perché mi sono accorto pochi giorni fa, costruendo questa presentazione, che sono passati 10 anni quando al Forum PA del 2007 era arrivato un mio format che si chiamava Project Management, ed era stranamente il 25 maggio ed erano le ore 9:30. Come dice, i casi esistono, fortuna, stravagante. Passano gli anni e bene o male i temi, no? Incominciano a essere forse ridondanti, ma allora vale la pena, come dire, riflettere e ripartire. Corrado, perdonami, sa come partiva questo format, che poi è stato particolarmente fortunato? Ah, tra parentesi, Bertola si ricorderà, all'epoca era presente anche lui, diretto, era a Cesena. Forse, anche se non c'è il presidente del forum, lo devo ringraziare in particolar modo perché è stato vicinissimo, una sala bellissima, un evento fantastico fu all'epoca, e partì in questo modo. Eccolo, arrivò sul maxi schermo questa grossa immagine, e la domanda che io feci all'epoca era: dove siamo? Ora potete immaginare la partecipazione delle persone, cioè qui dove siamo? Dove potremmo essere? Qualcuno dice: non parlo. Ma su, tutti quanti, bene o male, abbiamo capito, no? Dove? Là? Sì, avete pensato. Allora, passano gli anni e lo stesso blocco. Tutti quanti pensano che sia la Camera dei Deputati, che sia il Parlamento, che sia la Camera, sia il nostro. È il nostro Parlamento questo? Sì o no? No. Qua ci sta la mancanza di fiducia. E il nostro Parlamento, no, gli anzilumen del videoproiettore non rendono giustizia, ma soprattutto non è il nostro. Sapete perché la maggior parte in 10 anni delle persone che ho incontrato, che cosa mi hanno detto? Non può essere il nostro perché ci sono tutti quanti. Questo è un altro dato, cari amici miei. Stravagante, invece è il nostro. E perché partivo da questa suggestione? Perché occupandomi di gestione progetti, e voi dite: ma il tema qui non è la riforma? Sì, progetti, io mi occupo di progetti aziendali, pubblici e privati, progetti di riorganizzazione e di organizzazione. Beh, parlando di progetti, l'idea era quella che non bastavano solo gli tecniche e strumenti, ma ci voleva qualcosa in più, ci voleva un modo di ragionare, un modo di approcciare il progetto in maniera partecipata e integrata. Si doveva parlare di più di quello che oggi, come dire, è abbastanza frequente. Si doveva parlare di più di stakeholders di sistema. Bisognava dire che ogni progetto aveva la necessità di ancorare le proprie ragioni su un tessuto, come dire, di consenso legato a quello degli stakeholders. Insomma, gli stakeholders chi sono? Sono i portatori di interesse, no? Chiunque ha un'iniziativa progettuale, chiunque vuole fare qualcosa di nuovo, di innovativo, nella pubblica amministrazione e nel privato, che cosa deve fare? Deve mappare, deve individuare determinati interessi, determinate persone che portano, portano con sé un interesse verso il progetto e deve individuare bene se queste persone hanno un potere rispetto al progetto. Cosa forse non difficile, però la devo graduare. Il potere come può essere? Su, datemi qualche segno di vita. È alto o basso, giusto? Normalmente. Tu che mi fai una faccia gentile, il tuo nome è Giovanni. Giovanni, se il potere può essere alto o basso, l'interesse può essere alto o basso? E giustamente ti risponde a me. Sapete perché si chiama mannaggiamento questo tipo di impostazione? Perché giocavo sulla parola mannaggia, che spesso usiamo mai contro gli altri e sempre contro noi stessi, perché ci dimentichiamo di programmare, non riflettiamo. Era programmabile, bisognava pensare, bisognava solo fermarsi a ragionare un pochettino di più, magari leggere qualche libro, qualche blog, magari fare qualche corso in più, fermarsi a ragionare come l'interesse non è semplicemente, amico mio, alto o basso, ma l'interesse può essere, in maniera più cattiva, può essere positivo o negativo. Cioè, rispetto ad una determinata azione progettuale, ci sono persone che perdono, persone, categorie, insiemi, organizzazioni, che perdono, è qualcuno che vince, che ci guadagna e che ci perde. Allora la cosa diventa veramente più intrigante, sì, perché mi ricordo di essere un formatore e faccio i quadranti, e facciamo i quadranti, faccio i quattro quadranti, e allora che dico? Beh, su ogni iniziativa, su ogni quadrante vado a appoggiare evidentemente qualche stakeholders. Beh, nel quadrante numero 2, quello in alto, ci saranno tutti quelli che hanno un grosso vantaggio e hanno evidentemente la voglia di portare, il potere di portare avanti l'iniziativa progettuale. Beh, sicuramente ci sta qualcuno che vuole risolvere un problema, qualcuno che vuole cogliere un'opportunità, qualcuno che normalmente viene chiamato C, cliente interno, pubblica amministrazione potrebbe essere, non lo so, c'è qualcuno che vede un problema e lo vuole risolvere. Poi c'è un altro stakeholders che questo problema decide di risolverlo, lo prende in delega, ok? Nel linguaggio della gestione del progetto viene chiamato project manager, tema abbastanza caldo, lì ci sono i RUP, lì fuori c'è uno stand dove si parla di RUP. Beh, insomma, c'è qualcuno che lo vuole risolvere questo problema, ma da solo ce la può fare. Guarda, a volte le grandi idee innovative, quelle che vogliono cambiare il mondo, hanno bisogno di che cosa? Non solo di qualcuno che ti dice o ti dà dei soldi per poterlo fare, ma c'è bisogno di qualcuno che ci mette la faccia. Quello che normalmente nella gestione dei progetti è chiamato lo sponsor, un'alta sponsorship, un endorsement, qualcuno che ci crede vivamente in quel progetto. E allora sì che quel progetto può andare avanti, riesce ad avere, come dire, le stellette giuste per andare avanti. E sì, perché non è così semplice andare avanti, sì, perché nel quadrante numero 1, forse quello più interessante, quando questo progetto incomincia a prendere vita, nel quadrante numero 1 si manifestano dei personaggi che incominciano a guardare, a osservare, a capire meglio. Quando il progetto va avanti, diventa realtà, si manifestano, si rendono visibili, sono loro. E quando capiscono che il progetto incomincia a essere realtà, si stupiscono, si arrabbiano, si incazzano. Eh sì, perché hanno da perdere. E anche quello che era stupito, dopo che, come dire, parla con gli altri che, come dire, hanno da perdere, anche lui si incazza. Eh sì, questi hanno capito che le cose, che il successo di questa iniziativa progettuale non è per loro. E allora che si fa? E allora che si fa contro l'innovazione portata attraverso lo strumento di progetto? Cosa si fa? Sì? Questi signori del quadrante numero 1, con una botta di creatività, si chiamano oppositori. Chiacchierai. Gli oppositori, sai come ragionano in questi casi quando c'è una forte sponsorship? Non ti diranno mai, non si pronunceranno davanti al tuo progetto come i famosi partecipanti alla corazzata Potionchi di Fantozzi. Il progetto è una grande... No, non diranno mai che non funziona. Diranno bello perché c'è la sponsorship, diranno questa è una cosa giusta, C'è bisogno, c'è proprio bisogno. E poi tirano su, tac, gli scudi del rischio. Adesso forse non è il momento giusto. Qua siamo in casa pubblica amministrazione, guardo Corrado, a burocrazia difensiva. Però le Stato, le regioni, non è roba mia, non ne voglio parlare, i temi stanno qua, io voglio solo introdurre. E però poi si è, non è il momento, parliamone, che dice il Consiglio, ma c'è una sentenza, ma forse, aspettiamo, facciamo decadere. Nel quadrante 3 avete capito, il quadrante 3 sarà, io spero che i presenti non ci siano mai stati, nel quadrante 3 non ci saranno mai, perché avete capito che il quadrante 3 è di quelli che i risultati dell'iniziativa progettuale, qualunque essa sia, la subiscono. Sono quelli fregati. Eh sì, perché ci perdono e non possono fare opposizione. Avete capito che i giochi si fanno a piani alti, perché è quella P di potere che ti consente di bloccare il progetto. E qui ci sono tutti quelli che lo vogliono. Ci sono gli automobilisti della Salerno-Reggio Calabria, la 2. Ci sono pure io, una casa in Calabria, ci sono stato finalmente, poi sto uscendo. Ma io che posso fare sul progetto A3? Che posso fare? Qual è il grande potere? E guardi, faccia il percorso alternativo. Dice, ma che cazzo di discorso è? Sì, manifesti la sua... E allora però incominciano a capire che da soli questi dei piani bassi non hanno grandi poteri, ma se aggregati, se organizzati, riescono a esprimere un consenso che può andare, può veicolare e può dare un'intesa. Il quadrante 2, quello che abbiamo definito degli oppositori, è quello caldo, è quello che sentiamo sempre, è quello, ve lo ricordate? No acerra, giù le mani dalla nostra terra, no termovalorizzatore, no TAB, no TAP, no TUC. Cazzo, i TUC mi fanno schifo, vabbè, io facciamo una cosa contro, no RUP, e RUP, perché RUP? C'è sempre un buon motivo per dire no a un mondo che cambia, a qualcuno che ci prova, e quindi... Io lo so, Giovanni mi sta guardando e sta dicendo, ma memoli, no. Tu ti stai vendendo questa roba e stai accreditando questa teoria di Friedman con gli yin e yang, con i buoni e i cattivi. Mi ci stai facendo capire che da un lato ci sono i buoni, e sono quelli del quadrante 1, e del quadrante 2 ci sono i cattivi. Manco per niente. È il modo in cui tu riesci a guardare. Noi dobbiamo guardare la realtà. Noi dobbiamo capire, e questo veramente io ancora, come dire, stento a capire nell'oggetto poi del convegno, dove sia la verità, dove sia il bene e il male. Io so solo che, da uomo di gestione progetto, se voglio portare avanti un'iniziativa progettuale, mi devo rendere conto di chi sta nel quadrante numero 2. Ero piccolo, torno indietro, era uno dei primi lavori. Io aiutavo un signore che si chiama Mario Gentili, fantastico, il mio primo capo, uno che andava in giro per l'organizzazione giacca, cravatta e zoccoli, un personaggio fantastico. Come primo capo ti trovi un personaggio giacca, cravatta e zoccoli. Ma lo conosci? Te lo conosci? È di Roma, è fantastico. È un personaggio di una... altro che fuori dagli schemi. Aspidarella. Lui faceva il responsabile di pianificazione e controllo. Del gruppo, era Sviluppo Italia all'epoca, facevamo partire dei progetti, io facevo lo scagnozzo, il ragazzino, andavo in giro con avevo scoperto il firmario, mettevo tutti i progetti da far partire, dicevo, dottor, una bella firmetta, facciamo partire i progetti. Lui, prima di firmare, il go, si diceva all'epoca, il go, cioè la partenza dei progetti, prima di partire con la partenza, di far partire la partenza dei progetti, mi faceva sempre questa domanda, alzava una penna, brutta come non mai, Memoli, e incominciamo una sceneggiata. Memoli, te la ricordi questa penna? Me l'hanno regalata gli americani. Veniva dalla multinazionale americana. Sì, dottore, gli americani. Terminava con un punto interrogativo. Gli americani che dicevano prima di firmare il go? Memoli, chi ci perde? Ma dottore, ma che ne sacci, ma firmate sto progetto. Ma secondo, io piglio le carte, faccio la mappa degli stakeholders e poi agli anni passano e mi rendo conto che evidentemente il buon Mario Gentili aveva esperienza da vendere e ci raccontava, mi raccontava che era inutile far partire delle iniziative progettuali se sapevi che poi si fermavano. Lui era un uomo di numeri, di budget, impegnava cassa, prendeva in esordio, erano impegnati e non potevamo fare altro. Io non ci arrivavo, non l'avevo capito, passano gli anni, le cose le capisci. Capisci quanto sia importante uscire da questa, da questo aggregato di stakeholders con una ricetta, siamo a un forum, ne parleremo, ne discuteremo, con una ricetta, quella che ormai usiamo da anni. Questa qui, questa che vedete alle mie spalle. Giova, che roba è sta cosa qui, dai. Eh? È presto, però si sente, si sente il profumo, è evocativa. E questo è il ragù. La mia, il mio spunto è questo. E sì, se qualcuno ci dice per far sì che i progetti vadano avanti che non basta un parere, ma ci vuole un'intesa, evidentemente significa che bisogna parlare un po' di più, magari in una conferenza, magari tra Stato e Regioni, magari, magari bisogna parlarne, magari bisogna fare sì che gli interessi vengano fuori, che si manifestino e che ci sia integrazione, proprio come nel ragù napoletano. Chi di voi la... attenzione, non è quello bolognese, nulla contro il bolognese, a me piace pure di più, però quello napoletano è quello che mi serve, è funzionale alla metafora. E sì, perché il ragù napoletano, come lo fai? Come lo fai? Cioè, ah no, lo fa lei, dito a questo... Ah, lei è bolognese, perfetto. Che poi il ragù conosciuto del mondo è quello bolognese. Cioè, quello là, il ragù italiano è bolognese. Il napoletano è, una, è un sugo di carne, come tutti i progetti, carni diverse. Un po' pure come siamo qui, un po' tutti quanti, tutti diversi per età, per esperienza, per provenienza geografica, per settore di appartenenza. Tutti diversi, messi insieme dentro una bella caccavella, tegame di legno, messi lì. Messi lì. A dialogare, a parlare. Avete preso, chi di voi ha fatto mai un ragù napoletano? C'è qualcuno? Sì. No, no. No, ragù no. Il segreto del ragù quale può essere secondo voi? La? La fiamma bassa. E l'ha detto con una postura che parla, come dire, di anni e anni di ragù. Cioè, quasi da chef consumato, da uomo dei fornelli. Fiamma bassa. Il segreto dei Pulcinella, fiamma bassa. Però le organizzazioni, e questo è uno dei temi, la fiamma bassa la possono tenere. E nel privato ci dicono che il time to market non consente la fiamma bassa. E nel pubblico mica le cose vanno tanto lontano. Si parla di strategia, dall'altra parte si parla di politica. C'è un indirizzo politico e poi c'è un indirizzo amministrativo, gestionale, altro tema caldo. E si può tenere la fiamma bassa per far sì che questi, che questi, che questi ingredienti tra di loro rilascino il loro, la loro dimensione, il loro effetto positivo. Si può parlare, si può usare la fiamma bassa. E beh, una delle ultime suggestioni è questa, quella di Edoardo che parlava alla moglie. Alla, Edoardo, grande drammaturgo, uno dei personaggi forse del Novecento più significativi nella cultura italiana, ha dedicato una poesia, pochi la conoscono, al ragù, e fa più o meno così, la riproduco in maniera indegna. O raù, che mi piace a me, mo faceva solo mamma. A che m'aggio sposato a te, ne parlammo per parlare. Io non so, difficoltoso, allora mamma mi è stusa, si va buo, come vuoi tu, mo ci avessimo appiccicato. Tu che dici? Chi stè raù? Chi mo magna può magna, ma ferisce una parola. Chest e carne capumarola. Eh sì, noi abbiamo un po' di ricette, magari le suggeriamo, magari le urliamo in un'aula magna, all'interno di un contesto universitario, su un blog, su un giornale, all'interno delle organizzazioni, ma l'arte del ragù, l'arte di farle amalgamare è cosa difficile, perché spesso rimane carne capumarola. E qualcuno direbbe, forse oggi, come siamo messi in Italia, carne non ce ne sta più, spending review, ed ad invarianza di spesa poche cose si riescono a fare fatte bene, e quindi ci rimane solo la pummarola. E con la pummarola che ci puoi fare? Ma chissà, forse. Ma sì, uno si immagina un ragù e poi ti accontenti della pizza. Ma sì, poi tutto sommato mica è così male la pizza. forse un tema, magari declinato in differente modo, potrebbe essere proprio questo: se una organizzazione pubblica o privata, se quelle pubbliche tra Stato e Regioni, tra enti locali e via dicendo, siano chiamate più a fare ragù o pizza, eh? E allora, Corrado, la parola passa a te. Buon convegno.